C'è una storia terribile che occupa un grande spazio nel cuore nero di Parma. Una storia maledetta che scioccò la città intera. Era il 21 luglio del 2006 quando venne scoperto il corpo fatto a pezzi di un famoso finanziere, il banchiere Gianmario Roveraro. I resti in due sacchi della spazzatura sotto un viadotto della 15 vicino a Citerna. In pochi giorni furono trovati gli assassini, la mente ed esecutore materiale del delitto, Filippo Botteri, 43 anni, sparò prima alla nuca del banchiere e poi smembrò il corpo con un macete. E due complici, suoi amici da una vita, Emilio Toscani, parmigiano di 43 anni, e Marco Baldi, modenese di 50. Questo è il racconto di un delitto efferato che incrocia le ambizioni di un piccolo personaggio di provincia con gli affari di un uomo dell'alta finanza per una operazione di 30 milioni di euro mai andata in porto, i cui contorni sono ancora avvolti dal mistero. Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi parlo dell'omicidio Roveraro e di un assassino che casualmente è stato un mio compagno di classe al ginnasio. E allora, partiamo dagli anni della scuola di Filippo Botteri. Frequentavamo il liceo classico Sant'Orsola, che non c'è più. Eravamo distanti di banco e di vita. Lui, figlio di una Parma in vista, aveva tra i suoi avi un sindaco, Giuseppe Botteri. Era del PC, guidò una giunta PC-PSI dal 1951 al 1956. Ma non credo che Filippo si vantasse di questo parente illustre. Almeno, io all'epoca non avevo mai sentito da lui di questa sua discendenza. La sua famiglia comunque era una famiglia importante e lo si capiva soprattutto dal fatto che godesse della protezione delle suore orsoline. Era stato messo in prima fila, per esempio, per aiutare il suo livello di attenzione che insomma era sempre piuttosto scarso. Filippo. Ma com'era Filippo? Era un bel tipo, era simpatico, le ragazze al suo seguito non mancavano. Non era particolarmente interessato agli studi classici, aveva sempre voglia di fare tutt'altro che seguire la lezione. Ma le suore chiudevano un occhio sulle sue, chiamiamole, lacune. Forse c'era alla base un'attenzione per la sua situazione familiare. Filippo viveva con la mamma, Letizia, detta Titti, e una zia. La madre, come vedremo, sarà una figura determinante per Filippo e in particolare per la genesi di questa sua storia. Del padre non si sapeva molto, però era certo che non ci fosse. Cioè, c'erano in merito delle leggende, tipo che lui non l'avesse mai conosciuto, che non fosse una persona misteriosa, famosa, forse molto altolocata. Ma alla fine non è che a noi, compagni di classe, interessasse più di tanto. Filippo era di compagnia, alla moda, sembrava anche più grande della sua età. In gita era quello che si metteva nell'ultima fila della corriera e aveva sempre qualche fanciulla da limonare. Aveva quell'aria anche un po' dannata, lo sguardo verso cose, che non erano certamente i racconti dell'Odissea, cose già molto, molto lontane da noi. E comunque, a fine anno, con un profitto e una condotta che lasciavano un po' a desiderare, Botteri si prese qualche materia, ma non venne mai bocciato. Si dice che le suore e la madre preside, che non era proprio una tipa condiscendente, con lui però furono clementi, materne, e lo invitarono a cambiare scuola. E così fu. All'inizio della prima liceo, Filippo Botteri non era più in classe con me. Si era iscritto al Maria Luigia. Non so bene alla fine se arrivò a diplomarsi, il suo percorso di studi fu sicuramente molto accidentato. Poca cosa. Anzi, niente rispetto a quello che combinerà in quella maledetta estate di 23 anni fa. I compagni di classe del liceo Maria Luigia, intervistati dalla Gazzetta di Parma nei giorni successivi al suo arresto, diedero giudizi non a senso unico. Chi lo ricordava come una persona educata, che sapeva stare con gli altri, e chi come uno che amava le corse in macchina, sempre disposto a fare delle mattate, uno che non si capiva bene cosa facesse, di quali espedienti campasse. Il ritratto comunque che ne uscì era quello di una persona che non diede mai segni di follia né con tendenze criminali. Ma allora, cosa è successo a Filippo Botteri? Una domanda che mi sono spesso fatta in questi anni. Che cosa ha trasformato un compagno di classe un po' cazzone, perdonatemi il termine, in un feroce assassino che sta scontando l'ergastolo? A questo punto, allora, per capire come sono andate le cose e cosa ha spinto Botteri ad arrivare a quella mattanza, bisogna approfondire la persona di Gianmario Roveraro. Come e quando i due vennero in contatto e in che modo il promotore finanziario o consulente Botteri, come veniva definito dai giornali, con gli affari che già da qualche anno non andavano per niente bene, arrivò a diventare socio di una operazione finanziaria insieme a Roveraro. Gianmario Roveraro all'epoca aveva 70 anni, sposato, padre di 3 figli, cattolico fervente e con un passato da sportivo vero. Era stato primatista nel salto in alto, per primo superò i 2 metri, record che mantenne dal 1956 al 1962. Era una figura di spicco nel mondo dell'alta finanza, con un curriculum di studi d'eccellenza, laureato in economia con una tesi sui fondi di investimento, ha un'esperienza nella società finanziaria milanese centrale, poi lavora per un certo periodo negli Stati Uniti, ritorna in Italia alla fine degli anni 60 per lavorare all'IMI, Istituto Mobiliare Italiano, prima a Milano e poi a Roma. Dal 74 all'86 dirige la SIGE, la banca d'affari del gruppo IMI, che lo proietta nel gotha del sistema bancario italiano, facendolo conoscere come l'anticuccia, esponente di una finanza cattolica contrapposta all'ala laica impersonata dal patron di Mediobanca. Nell'87 fonda la Akros, una banca d'affari di cui è amministratore delegato fino al 1997. Anno in cui rassegna le dimissioni. Da questo momento in poi il declino, scompare dalla scena finanziaria. Roveraro c'entrò anche con la Parmalat. Nel 1990 fu il regista finanziario della quotazione in borsa di Parmalat. Durante il crack dell'azienda di Tanzi, Roveraro venne indagato. Secondo l'accusa, la quotazione in borsa aveva causato il dissesto dell'azienda. Ma nel corso del maxi processo del luglio del 2007, ossia un anno dopo la sua morte, venne assolto. Una soluzione postuma per lui che aveva sempre respinto quell'accusa. Come si diceva poi, oltre al percorso professionale, Roveraro era estremamente cattolico, faceva parte dell'Opus Dei, molto attivo nel volontariato e nell'ambito dell'educazione. Opus Dei, o Opera di Dio, un'istituzione gerarchica della Chiesa Cattolica, una prelatura personale fondata da San José María Escrivá il 2 ottobre del 1928, che ha il compito di contribuire alla missione evangelizzatrice della Chiesa. Roveraro entrò nell'Opus Dei nel 1963. Appartenne alla prelatura dell'Opus Dei come soprannumerario, cioè chi sono i soprannumerari? Sono le persone sposate che cercano di vivere in pienezza la loro fede nel matrimonio, nel lavoro e in altri ambiti della vita ordinaria. Ma non mi dilungo oltre. Ma questa formazione incredibile, indissolubilmente legata alla fede e alla sua pratica nella vita e nel lavoro, stride con il patto che andrà a stringere con Filippo Botteri, il consulente di provincia in disgrazia. Su questo però ho ritrovato una risposta dallo stesso Roveraro, cioè una frase che lui stesso amava ripetere e che bene si ritaglia in questo strano rapporto. Diceva: Per fare l'alta finanza serve la bassa manovalanza. Allora, noi che di alta finanza non ce ne intendiamo, ci fidiamo, proprio se ad averla pronunciata era lui, il banchiere di Dio, Gianmario Roveraro. Quindi, Roveraro e Botteri, conosciuti grazie ad un contatto della mamma di Filippo, la signora Titti, donna molto ben introdotta nel mondo della finanza, erano diventati soci in un'operazione finanziaria maturata tra il 2002 e il 2005, non andata a buon fine però. Questa operazione era stata ribattezzata l'affare anglo-austriaco per le due società in questione, che erano una inglese, la EDS, Engineering Data Service, rappresentata dal fiduciario svizzero di Roveraro, Federico De Vittori, e l'altra austriaca, la EIC, la Austria International Consulting. Un investimento finanziario da 600.000 euro che avrebbe dovuto fruttare 30 milioni di euro. Una cosa prodigiosa. Insieme a loro c'erano altri personaggi che ruotavano attorno alle due società, che Botteri non conosce, così come lui non era conosciuto da loro. Si tratta di soci che hanno nomi molto discussi. Sono Franco Todescato e Fabio Gnudi, entrambi coinvolti in una maxi truffa, quella dei certificati di credito del Crédit Agricole, e l'ingegnere romano Giuseppe Maffei. Ma la domanda poi è anche questa: ma da dove sarebbe arrivata tutta quella montagna di soldi? Dal circuito internazionale, risposero Todescato e Gnudi, i quali, insieme a De Vittori e Maffei, furono poi indagati per truffa aggravata, mentre Roveraro e Botteri, che non videro mai un soldo, in queste indagini vennero riconosciuti come parte lesa. Ma quei 30 milioni a cosa sarebbero serviti? Chiaramente a Botteri per rientrare delle somme perse dei suoi investitori. Ma per Roveraro? Lo spiegò bene la moglie, Silvana Canepa. Avrebbe voluto devolvere i guadagni in beneficenza, in opera di carità, fedele alla sua missione all'interno dell'Opus Dei. Ma attenzione, di questa operazione se ne parlerà anni dopo, e tenete in mente il nome del fiduciario di Roveraro, Federico De Vittori, perché riserverà qualche sorpresa. Comunque, in quella operazione dal nome antisonante, Filippo Botteri si era giocato tutto, i soldi e la faccia. Non pochi erano stati quelli che gli avevano consegnato il loro denaro, in nero per lo più, e che si ritrovavano con un pugno di mosche in mano. Ed è da un misto di frustrazione e percezione di fallimento, da un coacervo esplosivo di sentimenti negativi, che scaturisce il piano del sequestro del finanziere. È vero che io ho molto rancore nei confronti del Roveraro, perché lo reputo responsabile dei miei gravi problemi economici. Non so se per incuria o per incapacità, ma comunque mi ha fatto perdere molti soldi. Questa è stata una delle primissime dichiarazioni di Botteri ai magistrati. Mentre Toscani, il complice, che rivelò durante il processo che Botteri voleva rapire Roveraro già nel 2004, spiegò che Botteri era provato dalle pressioni che da almeno un anno gli facevano gli investitori. Era emotivamente scosso, in difficoltà. Quindi, il rancore all'origine di tutto. E allora, seguiamo il filo di quel rancore che lo porta a organizzare il sequestro del banchiere. Erano le 21.30 del 5 luglio 2006. Botteri, insieme a Toscani, ex imprenditore parmigiano amante della bella vita come lui, e Baldi, muratore con una piccola impresa edile a Castelfranco Emilia, i tre legati da un'amicizia ventennale, bloccano Roveraro che sta tornando dalla sede dell'Opus Dei di Largo Crocetta a Milano, a poche centinaia di metri da casa sua. Lo convincono a salire sulla Mégane Scénic di Botteri, minacciandolo con una pistola elettrica. Sì, un taser in grado di paralizzare un essere vivente. Lo scopo è quello di spaventare Roveraro e ci riescono. L'intento è quello di estorcergli 10 milioni di euro. Così da Milano portano il finanziere in un casolare nelle campagne modenesi. All'1:30 del 6 luglio il finanziere telefona alla moglie via Skype dicendo di trovarsi all'estero per un impegno di lavoro imprevisto. Aggiunge di essere in Austria, forse per metterla sulla pista di Botteri con quel nome che ricordava la famosa operazione da cui è nato tutto. Dopo la moglie, il finanziere fa un'altra telefonata al suo socio e fiduciario svizzero, Federico De Vittori, e gli chiede di liberargli 10 milioni di euro. Il 7 luglio continuano le telefonate del banchiere alla ricerca di quella somma di denaro, ma senza risultato. Chiama anche, sempre via computer, un'altra consigliera di una sua società, Floreana Saldarini, e di nuovo richiama De Vittori. Ad entrambi chiede di smobilitare 1 milione di euro. L'8 luglio sarà l'ultima notte del banchiere. Botteri infatti spiega ai due complici di volerlo liberare. Dice: non parlerà, conosco troppi segreti che lo riguardano. E così si dirige verso Parma. Si ferma prima nel parcheggio del Toschi, poi lo porta in una carraia vicino a Castellaro, tra Salabaganza e San Vitale. Ha con sé una pistola, una Colt 38 Special. Ad un certo punto spara, lo colpisce alla nuca. Il corpo di Roveraro cade in un fosso vicino al torrente. Racconterà Botteri ai magistrati che una frase urlata dal banchiere scatenerà la sua reazione. Non ve la caverete, io vi rovino. Sconvolto, Botteri confessa tutto a Toscani. I due, insieme, la notte successiva, tornano sul luogo del delitto. Con un macete che Toscani, collezionista di armi, porta con sé. Ma è Botteri a fare a pezzi il cadavere, mentre il complice gli fa luce con una pila. Poi gettano i resti sotto un viadotto dell'autostrada vicino a Citerna. Il 21 luglio, grazie alle intercettazioni telefoniche, i carabinieri fermano i tre. È Toscani il primo a crollare, 3 giorni dopo Baldi, e il 25 luglio Botteri porta i carabinieri sul luogo del delitto e ricostruisce le fasi dell'omicidio. 1 anno e mezzo dopo circa, il 16 dicembre del 2008, la prima corte d'assise di Milano condanna Filippo Botteri all'ergastolo. Ergastolo anche per Emilio Toscani. E 30 anni a Marco Baldi per il sequestro premeditato di Gianmario Roveraro e il suo assassinio. Sentenza confermata poi nel 2010 dalla prima Corte d'Assise d'Appello di Milano e l'anno successivo dalla seconda sezione penale della Cassazione a Roma. Nella sentenza si legge che il movente del rapimento era dettato dal bisogno di ottenere importi rilevanti destinati a ripianare l'ingente debito di Botteri verso i creditori finanziatori e a rimpinguare il suo patrimonio che aveva dissipato. E il movente dell'omicidio? Per i giudici, salvarsi dalla pesantissima accusa di un sequestro di persona quando aveva capito di avere i carabinieri a casa sua a Parma. Ma di quell'affare anglo-austriaco se ne riparlò ancora, quando vennero svelati i Panama Papers nel 2018, pubblicati, come si ricorderà, dal Consorzio Internazionale Giornalisti Investigativi. Nei Panama Papers vennero trovate tracce dell'operazione e delle società scudo create da Federico De Vittori. Sì, proprio lui, il fiduciario di Roveraro, quello che il finanziere chiamò più volte perché gli liberasse prima 10 e poi 1 milione di euro. Attraverso la sua società, la Federico De Vittori S.A. con sede a Lugano, il fiduciario svizzero manovrava oltre 8.000 entità offshore domiciliate nei paradisi fiscali. Nel 2010 la polizia elvetica lo arrestò per appropriazione indebita, truffa e anche altro. Roveraro aveva rilevato da De Vittori proprio la IDS, ricordate, attraverso la quale si sarebbe dovuta realizzare il cosiddetto affare anglo-austriaco, cosa che appunto non andò in porto, così come nemmeno un euro venne liberato da qualcuna di quelle società per salvare Roveraro, che è morto, ammazzato, portando con sé il mistero di quell'affare. Sono Paola Guatelli e in questo podcast vi ho parlato del delitto Roveraro.